Buongiorno anche da parte mia a tutti noi che siamo qui insieme per poter ascoltare la parola del Signore. Vedo che non abbiamo il fogliettino dei punti che tratteremo quest'oggi, probabilmente c'è stato un disguido o è rimasto nel mio computer, non mi ricordo quale delle due versioni è quella giusta. Comunque avremo un tema che ha per titolo Come l'Oriente è lontano dall'Occidente. E siamo in Levitico al capitolo 16. Parleremo del sacrificio dell'espiazione annuale, parleremo del capro espiatorio, parleremo dell'impatto di tutto questo evento sulla vita del popolo, cioè la reazione del popolo a quello che Dio sta facendo, e tireremo ad alcune conclusioni. Ma prima di andare al nostro testo vorrei fare una considerazione. Vi è mai capitato di trovarvi in circostanze difficili, in circostanze drammatiche, in circostanze di sofferenza, ad esempio la morte di un familiare, la morte di un caro, la malattia grave che arriva sulla vita di qualcuno che conosciamo bene? Certamente non sono esperienze piacevoli, e scusatemi se vi riporto con la memoria a momenti poco felici magari della vostra vita, però quando capitano qualcosa, eventi di questo tipo, si è tentati di prendere degli impegni, e degli impegni anche impegnativi, consistenti, rilevanti. Almeno personalmente a me più volte è capitato questo: davanti a circostanze un po' dure, guardare la mia vita e dire c'è qualcosa che non va e pormi un obiettivo magari alto, che poi non riesco a raggiungere. Ad esempio guardo qualcosa che è sbagliato e dico non lo devo fare più, forse perché scosso proprio da quella circostanza, il riflettore della sofferenza, del dramma, della morte, ci aiuta a mettere in chiaro, a focalizzare quali sono le cose che dovremmo cambiare. E io credo, ed è mia convinzione, che molti di noi qui quest'oggi hanno fatto qualcosa di simile nella loro vita. Sotto circostanze un po' particolari hanno visto che qualcosa non va, hanno deciso di cambiare. Hanno guardato l'amore di Dio e si sono sentiti in qualche modo inadeguati rispetto a questo amore del Signore. Hanno visto il proprio peccato e quindi una promessa: cambierò. Ed è quello che fa il popolo. Ed è quello che fa il popolo di Israele, se ci pensate, a Sinai, da quando abbiamo iniziato questa riflessione sul Levitico. Il popolo a Sinai vede Dio, vede la sua maestà, vede questo Dio che parla, che dà delle leggi e promette: Signore, noi obbediremo a tutte le tue parole che hai pronunciate. Ma cosa accade? Poco dopo deviano, mancano, falliscono di onorare quella promessa che hanno fatto. Nessuno di noi è capace di vivere fino in fondo le promesse che dichiara, anche se fatte in piena sincerità, anche se fatte con il cuore, come si suol dire, in mano. Volenti o nolenti, siamo incapaci. E arriviamo così al capitolo 16 di Levitico, un capitolo che segna uno spartiacque in questo libro. È quello che divide la prima metà, che concludiamo quest'oggi, con la seconda metà, che apriremo la prossima domenica, che parla di qualcosa di nuovo. Abbiamo visto in queste riflessioni sul Levitico qual è la provvidenza, la previsione di Dio per i bisogni del popolo. Abbiamo trovato il sistema sacrificale, ossia il modo di come Dio affronta esigenze, necessità primarie, fondamentali per la vita dell'uomo, i bisogni di appartenenza, di risposta, di riconoscenza, di riconciliazione con il prossimo e con Dio, e il perdono soprattutto di Dio. Abbiamo affrontato il tema del sacerdozio, ossia della nostra posizione davanti a Dio e davanti a chi ci sta intorno per il servizio a cui siamo chiamati. E nell'ultima predicazione su questo testo poi abbiamo considerato il tema della purificazione, cioè le cose pure e non pure, cioè il bisogno di avere una vita continuamente lavata, purificata dal sangue di Cristo, perché volontariamente o involontariamente nel cammino cristiano troveremo a essere macchiati, ci troveremo a essere macchiati dal peccato. Il brano di oggi, il capitolo 16, conclude questa sezione con un'immagine dettagliata, bella, magnifica, dell'opera di Cristo compiuta per noi sulla croce. Qui Dio stesso riassume tutto quello che ha fatto per la riconciliazione del popolo, per riconciliare a sé il suo popolo. E ciò che mi piacerebbe oggi fare, e non solo vedere come in questo brano Dio ci dice che ci riconcilia a sé, ma anche l'immagine di come Dio allontana definitivamente dalla nostra vita i nostri peccati attraverso l'opera di Cristo, donandoci una coscienza rinnovata, una coscienza purificata. Perché la croce, la potenza della croce non si ferma ad appagare la giustizia di Dio, ma si estende a una vita trasformata, una coscienza rinnovata nel credente. E questo è l'opera completa compiuta da Dio per noi. Per cui guardiamo appunto questi temi: il sacrificio, il capo espiatorio e l'effetto sulla gente. Cominciamo con il sacrificio. Apriamo in Levitico al capitolo 16. Se volete seguire con me, leggeremo dal versetto 1 in avanti. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli d'Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là della cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un toro per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica i calzoni di lino, si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. È il giorno dell'espiazione, come dicono gli ebrei, lo Yom Kippur, il giorno in cui, attraverso questo sacrificio unico, una volta l'anno, il sacerdote appunto viene avvisato, non può entrare quando vuole nel luogo santissimo, nel propiziatorio, dove c'è l'arca con i 10 comandamenti, ma una volta sola l'anno, e con un atteggiamento particolare, con un abbigliamento particolare, con un rituale particolare. Nel tempio, nel tabernacolo, c'era l'arca del patto, e dentro l'arca del patto erano contenuti i 10 comandamenti. Ed era posta quest'arca in una parte interna, non visibile a tutto il popolo. Sopra l'arca c'erano due cherubini, le cui ali si estendevano sopra il propiziatorio. E c'era questo propiziatorio, che è appunto il luogo dell'espiazione, il luogo della misericordia, il luogo in cui, attraverso lo spargimento di sangue su quel luogo, Dio dichiarava di essere stato appagato, Dio dichiarava di essere stato soddisfatto rispetto al giudizio che pendeva sulla testa del popolo per i suoi peccati. E così l'arca, con il contenuto dei 10 comandamenti a rappresentare la giustizia, e il propiziatorio, cioè il luogo della misericordia dove attraverso lo spargimento di sangue Dio è appagato, rappresenta in modo pieno l'opera di Cristo compiuta sulla croce, perché in quell'atto egli contemporaneamente, contestualmente, che cosa fa? Soddisfa quello che è l'esigenza di Dio, il suo natura, il suo carattere, i suoi comandamenti. Egli è giusto e santo, e Gesù muore per pagare quella colpa che noi abbiamo, che noi meritavamo. E dall'altra parte la misericordia, il luogo della propiziazione, cioè il fatto che è Lui che fa questo e non noi. E Aronne, in tutta questa scena che è descritta nel capitolo 16, in qualche modo interpreta il ruolo di Cristo. È un prototipo, un'immagine di Gesù Cristo stesso, e lo vediamo anche nei suoi paramenti. Abbiamo già in precedente descritto quale deve essere l'abbigliamento del sacerdote: un abbigliamento sontuoso, un abbigliamento fatto di pietre preziose, di oro, di una lamina, se vi ricordate, dove era scritto santo al Signore. Qui adesso invece Dio dice dovrà spogliarsi, lavarsi, spogliarsi, tutto questo, e rivestire indumenti semplici, di lino appunto, di fibre naturali. L'abbigliamento ordinario del sacerdote è un po' una rappresentazione della vittoria di Cristo sulla morte, una celebrazione della risurrezione. Ma qui il sacerdote sta giocando in qualche modo il ruolo di Cristo che va a morire sulla croce, e non poteva avere certo un abbigliamento di festa. Era necessario un abbigliamento sobrio, appunto, quello del lino. Perché Cristo è andato alla croce addirittura nudo, rivestito di che cosa? Di solo la giustizia di Dio. di solo la giustizia di Dio. Ma continuiamo a leggere dal versetto 5. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aaron offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri, li presenterà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Aaron tirerà a sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aaron farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore, perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Cos'è che dice Dio? Dio sta dicendo che doveva essere presi due animali, due montoni, due capri, dalla comunità, quindi non proprietà personale. Aaron doveva fare un sacrificio con un suo animale per potersi presentare davanti a Dio, e poi questi due animali che erano stati scelti dalla congregazione, dalla comunità, venivano presentati davanti al Signore affinché egli stesso scegliesse quale sacrificare, quale appunto uccidere e quale invece far allontanare nel deserto, quale doveva essere dato ad Azazel. Ora, rispetto a questo termine Azazel, la parola ebraica ha un significato incerto. Può significare il capro che va via, colui che rimuove la colpa, un deserto, oppure l'interpretazione più probabile è quella di una divinità, diciamo, della zona. Questa è l'interpretazione preferita dagli studiosi, proprio perché nel versetto 8 viene contrapposto ciò che deve essere dato al Signore o ad Azazel, quindi potrebbe essere una divinità locale. Questo a titolo di curiosità, visto che abbiamo incontrato questo termine e magari non sappiamo che cosa significa. Però al di là di tutto questo, vorrei farvi notare una differenza. Abbiamo detto che una differenza rispetto a questo ruolo che Aaron svolge, simile al ruolo compiuto da Gesù sulla croce. Mentre Gesù va direttamente per la propria giustizia davanti al Padre e rompe la cortina che ci separava dalla sua presenza stessa, Aaron ha bisogno di un sacrificio, perché egli stesso non è perfetto. Aaron ha bisogno di purificare se stesso prima di poter entrare nel luogo santo. Noi non discuteremo di come Aaron deve fare questo sacrificio per se stesso, perché in qualche modo l'abbiamo già visto altre volte, ma se volete continuate a leggere a casa il resto del capitolo. Vengono presi comunque questi due animali, uno viene ucciso e l'altro poi invece viene fatto allontanare. Doveva fungere appunto da capro espiatorio. Continuiamo allora a leggere il nostro brano dal versetto 15. Dopo che Aaron ha fatto il sacrificio per i suoi propri peccati, cosa succede? Poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato, che è per il popolo, e ne porterà il sangue di là dalla cortina. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro. Ne farà l'espiazione sul propiziatorio davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario, a causa dell'impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro, in mezzo alle loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per fargli l'espiazione, non ci sarà nessuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé e per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti al Signore e farà l'espiazione per esso. Prenderà del sangue del toro e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare da ogni lato. Farà sette aspersioni del sangue con il dito sull'altare. Così lo purificherà e lo santificherà a causa dell'impurità dei figli di Israele. Aaron uccide l'animale e prende il sangue di questo montone che è stato ucciso e lo sparge, lo spruzza sul propiziatorio, appunto questo luogo dell'espiazione, il luogo dove viene placata l'ira, la giustizia di Dio. E attraverso quest'atto i peccati interi della comunità sono coperti. Il popolo non è santo, Il popolo è chiamato a santità, il popolo è chiamato a giustizia, ma come abbiamo detto, come quelle promesse che noi facciamo, viene meno. Ed è per questo allora che c'è bisogno di un sacrificio propiziatorio, di qualcosa che rimetta le cose a posto, qualcosa che ripari ai peccati che sono stati commessi. Tutto questo però accade nel luogo santissimo, cioè quel luogo che era separato dal resto dell'ambiente, dal luogo santo e dal cortile esterno, come era fatta l'arca, come era fatto il tempio, e così il popolo, la gente comune non poteva vedere quello che stava succedendo, perché tutto veniva svolto nel luogo santissimo fra Aronne e la presenza di Dio stesso nell'arca. Allora Aronne che cosa fa? Dopo aver terminato tutto questo, esce e ripete sull'altare esterno per 7 volte questo stesso rituale, di modo che tutti a quel punto potevano vedere che Aronne era stato, come dire, aveva avuto un sacrificio accettato. Aronne era uscito integro dalla presenza del Signore, perché il rischio era anche che Aronne potesse morire se avesse fatto qualcosa di inopportuno nel luogo santissimo. Aronne era uscito e celebrava questo insieme al popolo sul cortile esterno. Del sangue era stato portato alla presenza di Dio. I requisiti della legge, così come rappresentati appunto dai 10 comandamenti che si trovavano nell'arca, nel luogo santissimo, erano stati soddisfatti. E il popolo era pienamente consapevole di questo qui. E il popolo era pienamente consapevole che questo sacrificio era stato accettato. Era stato accettato. Ma c'è un passo ulteriore. C'è un passo ulteriore appunto a quella che è l'opera di Cristo compiuta sulla croce. Cristo è morto sulla croce e tutto questo simboleggiato da questo rituale dell'animale sguzzato che viene spruzzato nel propiziatorio, il cui sangue viene spruzzato nel propiziatorio, è rappresentato dalla morte di Cristo in croce, rappresenta la morte di Cristo in croce, il suo sangue che è stato sparso per i nostri peccati, il suo sangue che appaga la giustizia di Dio, il suo sangue che propizia l'ira di Dio per noi. Ma appunto c'è qualcosa di più, c'è un atto in più che viene fatto. E allora continuiamo a leggere dal versetto 20. Quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo. Aronne poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che è stato incaricato, lo manderà via nel deserto. Questo capro porterà con sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. Che strano. Non vi sembra? Perché quest'altro rituale, se appena adesso abbiamo detto che nel luogo santissimo si è compiuta l'espiazione? Se i peccati sono stati perdonati nel luogo santissimo, attraverso lo spargimento di sangue, perché quest'altro atto strano? Perché adesso Aronne dice che prenderà, si avvicinerà a questo animale vivo, imporrà le mani sulla testa dell'animale e in qualche modo trasferirà tutte le colpe, tutte le trasgressioni, tutte le iniquità. Sottolineate tutte queste volte che dice tutti, tutto, sulla testa dell'animale, affinché l'animale possa essere mandato via. Il capro, il cui sangue è spruzzato sul propiziatorio, rappresenta il fatto che Cristo ha preso su di sé la nostra punizione, morendo per noi, appagando appunto la giustizia di Dio. Ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che il peccato, così come è radicato nella nostra vita, per natura noi siamo uomini peccatori, non solo abbiamo bisogno di, come dire, essere purificati, puliti, cancellati quelle che sono le cose, che sono gli atti, il peccato appunto che abbiamo commesso, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa di in più, di una coscienza rinnovata, come appunto dice e più volte sottolineano le lettere del Nuovo Testamento. Ancora noi pecchiamo, ancora oggi noi ci riteniamo impuri, indegni, inadeguati dell'amore di Dio, inadeguati appunto a accostarsi alla sua parola, inadeguati a venire davanti a lui con la preghiera. E per tale ragione ci viene fornita questa seconda immagine. per dirci che cosa? Che non solo quel che abbiamo fatto è allontanato, ma adesso possiamo avere confidenza, fiducia, tranquillità ad poterci ad accostare a Dio, a poterci accostare a Dio. Non c'è nulla che possa separarci da Lui. I nostri peccati sono stati allontanati dalla nostra vita, così come quel capro viene allontanato dall'accampamento per dirigersi nel deserto. Per dirigersi nel deserto. La tradizione ebraica vuole che l'uomo, appunto, incaricato a prendere questo animale, a sorvegliare questo animale, lo doveva condurre a circa 12 miglia di distanza, 12 miglia, fatemi fare il conto, sono circa 18 km all'incirca. Scusate se sbaglio, comunque, tanti. Cioè una distanza fuori dalla portata di visione anche di quello che ha 11 decimi. Cioè non poteva più essere visto neanche dal più quello che aveva gli occhi migliori nel popolo. E doveva essere allontanato nel luogo desertico. Nel luogo desertico. Riuscite a vedere l'importanza di tutto questo? Riusciamo a capire l'importanza di tutto questo? Vi è mai capitato di litigare con qualcuno? Cos'è che succede? Scusato, passa un mese, si riaccende una discussione, ma tu sei sempre il solito, sempre a farmi male, ti ricordi? Noi siamo peggio degli elefanti, che si dice che abbiano una memoria lunga, una memoria di lunga durata, noi siamo peggio di loro, perché siamo pronti a ritirare fuori dal cesto quello che ci è stato fatto. Quello che qualcuno ha fatto contro di noi. Ti ricordi? Dio non si ricorda. O perlomeno Dio si ricorda di noi anche quando sbagliamo. Leggevamo il brano della scuola domenicale di oggi con Emma, che Dio dice non si dimentica di noi anche quando sbagliamo. Infatti Sansone viene a essere ricordato, onorato da Dio quando gli ricrescono nuovamente i capelli, si ricorda di lui. E Dio non si ricorda però dei nostri peccati. Ed è per questo che prende quei peccati che sono stati espiati e li mette sulla testa di quel toro affinché venga allontanato nel deserto, affinché vada lontano dalla vista di chiunque, affinché non venga più ad esistenza quel che abbiamo fatto. C'è qualcuno che proverà ancora a riprendere, a riportare quel toro davanti alla nostra visione con quei peccati, ed è Satana, che cercherà in tutti i modi di farci sentire inadeguati, incapaci di potersi accostare a Dio, sotto una spoglia di falsa umiltà, di falsa reverenza, ci dirà: ma come? Ma guarda cosa hai finito di fare qualche tempo fa. E questo è il suo atteggiamento. Ma non è questo quello che la scrittura ci dice. Ed è non l'idea di Levitico, ma è un'idea che troviamo ovunque. Pensate ad esempio a Isaia, ci dà questa immagine di completezza. Tutte le iniquità, tutte le trasgressioni, tutti i loro peccati, nulla è omesso, Cristo ha un sacrificio che è totale, completo, sufficiente, pienamente sufficiente per la nostra salvezza. Isaia 43 dice: io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Spurgeon in un sermone su questo brano parla di questo luogo in cui si allontana l'animale come luogo desertico della dimenticanza, il luogo deserto della non memoria, il luogo desertico dove Dio decide di allontanare per sempre da noi le nostre colpe. Le nostre colpe non sono più vicine a noi. I nostri peccati, per quanto possiamo sbagliare, sono allontanati da noi. E c'è un brano, che è quello appunto che dà il titolo al sermone di oggi, che lo dice chiaramente, il Salmo 103. Come i cieli sono alti sopra i cieli della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come lontano è l'Oriente dall'Occidente. Non ci uniscono. E così le nostre colpe attraverso quell'animale che va via nel deserto sono lontane dalla nostra vita. Dalla nostra vita. Dio ci dà un'immagine completa della sua opera in Cristo per noi, un'espiazione ma anche una coscienza rinnovata, purificata, la possibilità concreta di una nuova vita in Lui. Rimuove il nostro peccato e lo allontana in un posto dove non possiamo più ritrovarlo. Dio promette che non userà più contro di noi quei peccati, e Dio mantiene sempre le sue promesse. Non è come noi che ritiriamo fuori, Dio mantiene sempre. Lodamo il Signore, lodato sia il Signore. E considerate allora quanto accade poi nei versetti 23 e 24. Poi Aronne entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le deporrà. Si laverà il corpo con acqua in un luogo santo, indosserà i paramenti, uscirà a offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per il popolo. Ci di nuovo. Ancora. No, non è ancora. È diverso adesso il significato. Aronne si va a svestire, toglie gli abiti del cilicio, gli abiti del lutto con i quali ha rappresentato la morte di Cristo sulla croce, e riveste i paramenti regali, cioè per simboleggiare che cosa? La risurrezione, come abbiamo detto, di Cristo, e fa non un sacrificio di espiazione, ma un olocausto. E lo abbiamo specificato già nei precedenti messaggi che cos'è l'olocausto. L'olocausto non è altro che l'accettazione di Dio a quanto era stato fatto. Cioè il fatto che Dio aveva pienamente gradito ed accolto quanto è stato compiuto. Ed è questa la verità del Nuovo Testamento, che Cristo è morto per i nostri peccati e che Dio è stato pienamente appagato nella sua giustizia e nella sua santità. Dio ha gradito quel peccato, quel sacrificio per le nostre colpe. È pienamente sufficiente. Ed è questo quello che Aronne fa. Vedete, è tutta un'immagine, tutto un prototipo di quel che Dio doveva venire. Dio è grandioso, perché Dio non ha improvvisato nulla, ma l'ha progressivamente, come leggiamo in Levitico, manifestato nel corso del tempo quell'unico ed originario progetto che aveva fin dalla fondazione del mondo riguardo alla nostra vita. Non è un cambio, ma è sempre uno sviluppo di quello stesso piano. Diffidate da chi vi dice che Dio ha fatto una cosa nel vecchio, poi ne ha fatto un'altra nel nuovo, poi ha fatto delle ere. Diffidate da chi vi parla in questi termini. Dio è uno e parla in modo unitario, sebbene con progressione nel corso della scrittura. Cosa fa il popolo a questo punto? Qual è la reazione del nostro terzo e ultimo punto? Cosa fa? Leggiamo dal versetto 29. Questa sarà per voi una legge perenne. Nel settimo mese, il decimo giorno del mese, mi sono dimenticato di guardare cosa significano, non mi chiedete qual è come nostro calendario, fatelo voi il calcolo a caso, non pensavo che fosse così importante. Vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi. Voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti al Signore. E per voi un sabato di riposo solenne e vi umilierete. È una legge perenne. Il popolo non può avere altro che un atteggiamento di umiliazione, di sottomissione, di riconoscenza, di ringraziamento. E tutti sono colpevoli senza attenuazioni. Non c'è nulla che potevano fare per essere accettati davanti al Signore, davanti a Dio. Non c'è nulla che potevano fare per rendersi graditi a Dio. Avevano semplicemente una speranza, la speranza della misericordia di Dio. E Dio, per sottolineare questo, dice che non dovevano fare nulla, non dovevano compiere alcuna opera. E non era una cosa metaforica. Non è che sta dicendo semplicemente fate finta di non fare nulla. Sta dicendo che quello sarà un sabato particolare. E nel loro, e nello straniero fra di loro, dovevano fare nulla. Dovevano fare nulla. Noi non possiamo fare nulla per conquistare la nostra salvezza. Noi non possiamo fare nulla. Noi possiamo avere semplicemente un atteggiamento di riconoscenza, di umiliazione come quello che ha avuto il popolo. Non c'è lavoro che potevano fare per rendersi giusti davanti a Dio. Non c'è nulla che possiamo fare per conquistarci il suo favore. Noi possiamo venire giusti, salvati, purificati, con una coscienza pulita davanti a Dio solo e per grazia, solo ed esclusivamente per l'opera di Gesù Cristo. Cos'altro pensi di poter tu fare per poter venire davanti al Signore? Come ancora pensi di poterti accostare davanti a Lui se hai pensato ad un'alternativa a Cristo? Fratelli, siete anche voi di quelli che impressionati dall'amore di Dio e della sua cura, dalla sua attenzione, dalla sua grandezza, dalla sua santità, fanno promesse di vite rinnovate? Siete anche voi fra quelli che inciampano, che vengono meno, che provano imbarazzo, che si sentono dei bugiardi davanti a Dio? Se questa è la vostra esperienza, assomiglia un po' alla mia, e vi dico allora che il giorno dell'espiazione fa per noi. Il giorno dell'espiazione, cioè il sacrificio di Cristo, è quello che fa per la nostra vita. Non lasciare che Satana usi le tue, le mie mancanze come un'arma per ritorsione, come un'arma per allontanarci appunto da Dio. Dio non cerca essere perfetti. Dio ci dice che ci renderà perfetti. Ma Dio non sta cercando uomini e donne perfette. Dio sta cercando uomini e donne che confidano, che hanno fiducia nella morte e nel sangue di Gesù Cristo per la loro salvezza. Se riceviamo il Signor Gesù come nostro Signore e Salvatore, allora quel sangue sarà per noi sul propiziatorio, c'è un luogo di misericordia, un luogo in cui i peccati vengono cancellati, un luogo in cui Dio allontana le nostre colpe dalla nostra vita. Dietro la cortina, nel luogo santissimo, nel luogo inaccessibile, noi stessi saremo condotti grazie all'opera di Cristo. Cari fratelli ed amici, non c'è nulla che possiamo fare per guadagnarci il favore di Dio. Il patto di Dio con noi è fondato esclusivamente sulla sua grazia. Non ci resta che godere di quella grazia, perché Dio non si ricorderà più dei nostri peccati. Se qualcuno ha ancora dei dubbi e pensa ancora come quel fariseo che pensava di avere dei meriti da poter vantare davanti a Dio, leggete Luca 18, allora vorrei concludere leggendovi un passaggio finale del romanzo La Croce, del premio Nobel Sigrid Undset, scusate la pronuncia. Si tratta di alcuni ultimi istanti di vita di Christine, il personaggio principale, la quale, venuta a conoscenza del fatto che sta per morire, dà via il suo anello di matrimonio e nota sotto la lettera M di Mary, impressa ancora sulla sua pelle. E questi sono i pensieri che matura. L'ultimo chiaro pensiero che si è formato nella sua mente, che sarebbe dovuta morire senza che quel segno avesse avuto tempo sufficiente per scomparire, e di questo era felice. Gli sembrava un mistero che non avrebbe potuto sondare, ma che per certo conosceva. Dio, ella lo sapeva, aveva stretto un patto con lei, un patto d'amore col quale la legava a sé in eterno, indipendentemente dalla sua volontà, dai suoi pensieri terreni. Questo amore era esistito sempre in lei, aveva agito come il sole sulla terra, che dà alla fine i suoi frutti. Questi frutti che nessuno avrebbe potuto distruggerli, nel fuoco dei desideri carnali, nell'orgoglio, nell'ira folle. Era stata serva di Dio, anche se ribelle, restia, infedele nel cuore, con la preghiera falsa sulle labbra, una serva maldestra, insofferente davanti alla fatica, indecisa. Dio aveva voluto mantenerla lo stesso al suo servizio, ed era a prova di questo che ora sarebbe venuto a ridonarle libertà e salvezza. Vi riconoscete anche voi nella descrizione di Christine? Io mi rispecchio abbastanza, a volte ribelle, spesso indisciplinato, restio, negligente, impaziente, incostante, in poche parole inadeguato rispetto a quello che è l'amore e la cura di Dio. Se questa è anche la vostra risposta, il messaggio che oggi abbiamo ricevuto dal Signore è proprio per noi. Il messaggio che ci abbiamo ricevuto è proprio per noi, perché Cristo è il nostro Signore e Salvatore. Dio ci ha legati con sé ad un patto eterno che non dipende da noi, che non dipende dalla nostra volontà. Noi siamo la sua sposa, il suo manufatto, l'eredità particolare del Signore, di quel re che, come in quel caso, ritorna per liberarci. Non c'è nulla nella creazione che possa separarci dall'amore e dalla cura del Signore, né le nostre mancanze, né la nostra negligenza, né i nostri peccati. Ricordatevi sempre che quel capro si allontana nel deserto. ricordatevi sempre che le nostre mancanze sono allontanate dal deserto. Dio è pronto a rinunciare. Ricordatevi sempre che l'Oriente è distante dall'Occidente. Ricordiamocene e inginocchiamoci con lode alla sua presenza. Inchiniamo il nostro cuore.